La moda ha un significato mediatico enorme da sempre. È il primo modo che abbiamo alla portata di tutti di parlare di noi stessi, dei nostri sentimenti, di quello che proviamo e delle scelte che facciamo tutti i giorni. In questo momento di crisi, che è molto legato, no, anche alla percezione che abbiamo di noi stessi, alla percezione della persona che vorremmo diventare, la moda ci accompagna in questa riflessione.
Gaia Segattini si occupa di moda da oltre 20 anni. Ha lavorato prima come libera professionista per grandi marchi internazionali, poi ha fondato un proprio brand di maglieria. Le etichette di fashion designer e di imprenditrice, però, non bastano a definirla. Bisogna aggiungere quelle di consulente e di divulgatrice su temi come il Made in Italy e la manifattura sostenibile, sui quali gli effetti della pandemia sono destinati a pesare a lungo. Sto parlando di un sistema che rappresenta la seconda industria del nostro paese, con circa 82.000 imprese attive e un giro d'affari di 80 miliardi di euro, ma che ha già perso per strada migliaia di realtà produttive e cederà una parte considerevole di quel 25-30% di fatturato in meno previsto a livello globale da uno studio di McKinsey per la rivista Business of Fashion. Un sistema che più di altri si sta interrogando su come ridisegnare la catena produttiva, dopo aver dovuto continuare per anni a tirar fuori sempre nuovi oggetti del desiderio, tra collezioni, capsule, drop, prime e seconde linee, come sulla ruota di un criceto. Il lusso non può e non deve essere veloce, ha detto Giorgio Armani negli scorsi mesi, perché il lusso ha bisogno di tempo per essere raggiunto e apprezzato e per non trasformarsi in una mera rimanenza di magazzino. Magari adesso, dopo questo virus, qualcuno lo starà ad ascoltare. Ecco perché è importante parlare con chi, come Gaia Segattini, appunto, ha esperienza tanto di creatività quanto di mercato, per capire come ci vestiremo domani, dove faremo shopping e soprattutto come cambierà l'intero settore, dalle sfilate agli influencer, quando la pandemia sarà finita. Perché qualcosa, di sicuro, accadrà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Room Zacapa. Tra pandemia, insicurezza economica e razzismo, può sembrare indelicato in questo periodo parlare di abiti, scarpe e orologi. In realtà, da quando il distanziamento fisico è stato attenuato e abbiamo ricominciato a uscire, i vestiti sono tornati a essere una parte importante delle nostre vite, una ritrovata forma di espressione delle personalità e delle nostre emozioni. Vanessa Friedman, una delle più influenti giornaliste di moda che io considero una mia guru personale, ha scritto sul New York Times:
a chi importerà cosa indosseremo quando ci saranno state così tante tragedie e disgrazie economiche, quando le vecchie ferite saranno state riaperte? Alla radice di questa domanda ce n'è un'altra ciclica, proprio come la storia, e cioè, come saranno le nostre identità post-crisi? I nostri vestiti come comunicheranno chi siamo diventati e cosa hanno significato per noi quelle esperienze complicate? Sono le risposte a queste domande che ci porteranno di nuovo nei negozi. Sono le risposte a queste domande che faranno funzionare di nuovo le fabbriche.
Gaia, partiamo da qui. Come ci vestiremo domani? I nostri bisogni e le nostre abitudini saranno diversi rispetto all'inizio della pandemia?
Sicuramente ci sarà una maggiore riflessione rispetto a quello che decideremo di acquistare. Questo non vuol dire, secondo me, che spenderemo meno, ma cercheremo di buttar via meno i soldi. Saremo più attenti a dei capi che ci stiano veramente bene, che possono essere sfruttati realmente all'interno del nostro guardaroba, che stanno già bene con le cose che noi abbiamo e che ci assomiglino, che siano quindi di qualità, di lunga vita, in qualche modo che ci assomigliano anche come scelte che vengono fatte dal brand. Quindi usiamo un po' il capo per dire qualche cosa in più rispetto alle persone che siamo. Quindi l'abbigliamento diventa ancora di più in questo momento una scelta quasi politica che riassume pensieri etici, pensieri sociali, pensieri di sostenibilità per chi vuole, Questo non toglie che ci possano essere anche delle voglie, no, di gioco, perché non credo che improvvisamente ci mettiamo soltanto abiti comodi e abiti utili. Ci sarà sempre la voglia di gioco, ci sarà sempre la voglia di divertimento, di buon umore, quindi anche del capo divertente che ci fa sentire bene. Ma sarà identificata quella scelta per quello che è e sarà fatta sicuramente meno spesso di quello che abbiamo fatto fino adesso.
Questo modo più consapevole di fare acquisti avrà conseguenze importanti anche sui luoghi in cui andremo a fare shopping, perché la moda dipende ancora tanto dalla vendita al dettaglio. Imran Ahmed, fondatore della rivista Business of Fashion, ha spiegato alla BBC che oltre l'80% degli acquisti di abiti nel mondo avviene ancora nei negozi. Come dovrà essere il negozio di domani perché continui ad avere successo? E poi, riusciremo a vincere la diffidenza che si è insinuata in questi mesi e ad avventurarci fuori casa per comprare dei vestiti?
Ancora di più dovrò vendere un mondo e non un prodotto. Quindi ancora di più chi ci guida nelle nostre scelte, proprietario del negozio, dovrà imprimere la sua personalità in tutto quello che propone, che siano dei prodotti d'abbigliamento, che siano degli accessori, che siano come arredato il negozio, gli eventi che propone all'interno del negozio. Dovrà creare sempre di più una community che sia reale proprio delle sue clienti classiche, ma anche virtuale nel modo di comunicare e di raggiungere anche dei clienti magari in altre regioni che però si fidano. Cioè io per entrare in un negozio fisico è perché mi fido della persona che mi apre la porta, mi fido delle sue scelte, ho la possibilità di farmi raccontare le storie all'interno di una collezione, il dietro le quinte di una collezione, quindi ancora di più un negoziante avrà bisogno di conoscere realmente i brand che sceglie di comprare e di proporre proprio per raccontarli al cliente. Quindi ancora di più sarà importante che sia personalmente coinvolto nella scelta e che non scelga invece prodotti soltanto perché gli viene imposto o soltanto perché l'ha fatto il negozio simile a lui in un'altra città, ma che sia sempre più legato alla sua personalità, perché soltanto così potrà comunicare questa autenticità ai suoi clienti.
Forse è questa la nuova normalità di cui parlano in tanti. Un contatto diretto, fiduciario e una serie di esperienze autentiche, originali, esclusive, dopo mesi di isolamento nei quali le nostre interazioni e quindi anche i nostri acquisti sono avvenuti quasi sempre attraverso uno smartphone, un tablet o un computer.
Da gennaio ad oggi i consumatori online in Italia sono triplicati, effetto delle restrizioni dovute all'emergenza virus e alle misure di distanziamento sociale che hanno portato gli italiani ad acquistare, ove possibile, beni di prima necessità in rete per evitare di recarsi di persona nei negozi.
Secondo i dati presentati al Netcom Forum Live, la fiera dell'e-commerce organizzata dal Consorzio del Commercio Digitale, nei primi 5 mesi del 2020 i nuovi consumatori online in Italia sono stati 2 milioni contro i 700.000 dello stesso periodo del 2019. Federico Marchetti, presidente e amministratore delegato di Yoox Net-a-Porter, il più importante portale del settore, ha detto che si assisterà a un'impennata degli investimenti in tecnologia. Gaia, credi che lo shopping online continuerà a crescere? E su quali funzionalità si dovrebbe puntare, secondo te?
Lo shopping online ha avuto un'accelerazione negli ultimi mesi enorme, come se avessimo fatto 2 anni o 3 anni in pochi mesi. Si sono raggiunti dei pubblici che prima ancora facevano un po' fatica ad avere confidenza con questo mezzo. E questo se ne sono accorti un po' tutti, quindi sicuramente sarà importante dal punto di vista della tecnologia trovare delle modalità che permettano una maggiore disinvoltura, un far sentire le persone a proprio agio e abbattere tutte quelle che possono essere delle barriere, diciamo, legate all'acquisto, per cui anche, per dire, una mia mamma possa fare tranquillamente un'esperienza in maniera facile, in maniera confortevole e empatica. Si stanno già attrezzando tra modelli virtuali, tra modi di esperienza quasi tattile, no? Per alcune cose. Altri negozi online stanno proponendo dei servizi su misura proprio quasi sartoriali, per cui il mondo delle modifiche, il mondo della personalizzazione diventerà possibile sempre di più anche online, in maniera più estesa, perché già lo era, ma sicuramente diventerà importante. Quindi tutta la gestione dell'esperienza dell'online diventerà sempre più sfaccettata e sempre più empatica.
Investire sul digitale, in effetti, può essere una strategia per provare a resistere alla crisi. Zara, per esempio, la catena di abbigliamento low cost, ha annunciato che chiuderà circa 1200 negozi in tutto il mondo per concentrarsi proprio sulle vendite online. Questa è Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea.
The spread of the coronavirus, COVID-19, has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy.
Questa invece è Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale.
It is a crisis like no other. In scope, we are now in the worst recession since the Great Depression. We are experiencing a 3% contraction of global GDP, and 170 countries are going to see income per capita falling.
Mi pare che non ci siano dubbi. Ci aspetta la peggiore recessione dal 1929 e in oltre 170 paesi il reddito pro capite diminuirà drasticamente. La crisi colpirà qualsiasi ambito, ma la moda, a causa della sua natura discrezionale e globale, sembra più vulnerabile di altri. Sempre secondo Business of Fashion, nel 2020 i ricavi nel settore dell'abbigliamento e delle calzature si ridurranno tra il 27 e il 30%. Perfino Anna Wintour, la leggendaria direttrice dell'edizione americana di Vogue, che ha contribuito a trasformare la moda in un'espressione della cultura popolare, tanto da essere citata come protagonista di un film come Il diavolo veste Prada, è arrivata a dire che la pandemia è stata catastrofica per l'industria della moda e devastante tanto per i designer emergenti quanto per i grandi rivenditori. Basti dire che la fiera di settore più importante per l'Italia, il Pitti, rinviata una prima volta a settembre di quest'anno, è stata cancellata per il numero insufficiente di partecipazioni e per il perdurante stato di difficoltà di molte aziende. Il prossimo Pitti Uomo Fisico, se tutto andrà bene, si svolgerà a gennaio del 2021. Gaia, grazie al tuo lavoro di consulente e di divulgatrice sui social, negli anni tu hai costruito un'ampia rete di contatti. Sai di realtà che sono riuscite a trovare il modo di resistere a questi sconvolgimenti?
I piccoli che avevano già una strutturazione che metteva insieme la manifattura artigianale con una comunicazione e una vendita digitale sono stati sicuramente dei privilegiati, perché hanno sfruttato quel legame autentico e autorevole che avevano già con la loro nicchia di mercato. Quindi paradossalmente sono stati proprio i piccoli in questo momento ad essere più agili, ad adattarsi con più facilità alle esigenze dei clienti, e in questo momento hanno avuto un grosso rilancio, dei fatturati decisamente interessanti, in alcuni casi nei primi mesi di quest'anno addirittura il doppio o il triplo degli stessi mesi dell'anno precedente. Questo perché appunto sono stati i primi ad intuire questo legame unico e non hanno mai smesso di comunicare, hanno fatto scelte molto personali che il cliente finale, chi l'aveva scelti in quanto simili, appunto aveva già apprezzato.
Insomma, questa nicchia finora ha retto. Ma lo stesso vale per i piccoli produttori e per quei laboratori artigiani che lavorano per marchi famosi o per i grandi gruppi.
Altra cosa, purtroppo, invece, è tutto il settore manifatturiero dei terzisti, che sono stati blanditi, sono stati riempiti di invocazioni di difesa di questo patrimonio enorme che abbiamo in Italia, questo da parte dei grandi brand, e devo dire che questo nascondeva anche un po' un bisogno molto importante che per fortuna sono trovati ad avere questi grandi brand, per cui non hanno più potuto far approvvigionamento a aziende, produttori distanti, quindi a quel punto si sono dovuti per forza ritrovare a far di necessità virtù anche per limitare i costi. Questi laboratori, queste culle del Made in Italy che tanto hanno blandito, poi sono stati purtroppo vittima di ricatto, se proprio lo dobbiamo dire, perché la stragrande maggioranza ha avuto richieste di sconti, ha avuto insoluti, quindi ci deve essere una fattività, insomma, no, nelle parole che si dicono.
Oltre che della difesa del Made in Italy, in questi mesi si è discusso molto anche di un concetto, la sostenibilità. Sostenibilità intesa non solo in senso ambientale, ma in un significato più ampio, che comprende anche aspetti sociali. Eva Kruse, una delle maggiori esperte mondiali di moda sostenibile, ne ha parlato il 24 maggio in un'intervista alla Stampa. Te ne faccio ascoltare un pezzetto.
L'emergenza coronavirus è innanzitutto una crisi umanitaria e ha messo in luce le implicazioni sociali della moda. Credo che i consumatori siano diventati molto più consapevoli degli aspetti etici e sociali del nostro settore. Richiederanno maggiore trasparenza e si aspetteranno in futuro un maggiore impegno sociale da parte dei brand.
Eva Kruse si riferisce innanzitutto a chi commissiona la produzione delle proprie collezioni in paesi dove il costo del lavoro è bassissimo e dove i lavoratori sono trattati a volte quasi come schiavi, come il Bangladesh, il Vietnam o la Cina. In Europa e in Italia ci sono delle leggi che limitano questo tipo di sfruttamento.
Abbiamo però un altro tipo di problema. L'enorme produzione di campionari inutili, perché poi non portano a nulla, dei tempi strettissimi che vengono chiesti ai nostri laboratori, a cui devono dir di sì, del fenomeno del lavoro sommerso, dell'enorme costo del lavoro che porta a volte le aziende a dover far in qualche modo a meno di essere appunto nella legalità per portare avanti comunque delle commesse, dei pagamenti dilazionati a livelli scandalosi, degli sconti che vengono chiesti continuamente. Quindi abbiamo un enorme problema di eticità imprenditoriale, di sostenibilità legata alla filiera, quando la filiera si intende fatta di persone. E poi c'è un altro problema enorme, che non c'è nessun tipo di supporto per quello che è il ricambio generazionale. Abbiamo persone ormai di una certa età e non riusciamo a sostenere le aziende per favorire questo ricambio generazionale, e i tagli anche degli ultimi anni alle scuole, intese come scuole tecniche, sono stati deleteri da questo punto di vista. Per cui non abbiamo persone che possano sostituire i meravigliosi cinquantenni e sessantenni di cui queste aziende del Made in Italy sono piene.
Ho l'impressione che abbia ragione Robin Givan sul Washington Post quando afferma che l'industria della moda era rotta già prima della pandemia e che, come dice la mia guru Vanessa Friedman, la moda è un circo cigolante che ha bisogno di un aggiornamento. Gaia, tu che ne pensi?
Diciamo che c'è stato un problema che è stato aggirato negli ultimi anni, di questa differenza sostanziale fra le esigenze reali del mercato e l'idea standardizzata che si aveva di un cliente tipo e quello che è stata la pressione interna alle aziende sicuramente per fare in modo di essere sempre presenti con tanti prodotti, avere tanti prodotti nuovi, e questa cosa ha portato a avere un modo di intendere la produzione della moda come una cosa a sé rispetto a quello che è realmente la realtà che ci circonda, cioè proprio un mondo parallelo totalmente, che ha portato poi alla nascita una serie di realtà di supporto, da fiere a commerci paralleli, a situazioni veramente al limite della fantascienza, che però comunque in qualche modo funzionavano. Poi dopo possiamo avere tutti i problemi etici del mondo, però a livello finanziario ed economico funzionavano.
Durante il lockdown si sono susseguiti appelli, lettere aperte e dichiarazioni che invitavano il sistema moda non solo a cambiare, ma soprattutto a rallentare, a ridurre la quantità impressionante di merce prodotta, a guarire da una sorta di bulimia fine a se stessa. Alessandro Michele, il direttore creativo che in pochi anni ha rilanciato Gucci, è considerato una specie di padre eterno da star, influencer e creativi di tutto il mondo. Beh, è stato proprio lui ad annunciare un passo indietro clamoroso. Ti faccio ascoltare quello che ha scritto in una serie di post su Instagram.
Oggi sappiamo che era troppo furioso il nostro fare, troppo insidiosa la nostra corsa. È in questa rinnovata consapevolezza che sento l'esigenza di un tempo mio, svincolato da scadenze etero imposte che rischiano di mortificare la creatività.
E ancora.
Nel mio domani abbandonerò quindi il rito stanco delle stagionalità e degli show per riappropriarmi di una nuova scansione del tempo, più aderente al mio bisogno espressivo. Ci incontreremo solo due volte l'anno per condividere i capitoli di una nuova storia. Si tratterà di capitoli irregolari, impertinenti e profondamente liberi. saranno scritti mescolando le regole e i generi.
Ora anche le principali organizzazioni di produttori e designer in Gran Bretagna e negli Stati Uniti hanno suggerito ai brand di concentrarsi su due collezioni all'anno. E un gruppo di stilisti, guidato dal belga Dries Van Noten, ha proposto di riallineare le sfilate alla stagione in corso, anziché presentare le tendenze con un anno di anticipo, il che crea sì grandi aspettative, ma anche grande confusione tra i consumatori. Gaia, ti chiedo, visto il peso di chi le propone, credi che queste prese di posizione riusciranno davvero a far cambiare i calendari e le abitudini folli della moda? Oppure, passata la fase di emergenza, tutto tornerà più o meno come prima?
Diciamo che si è trovato finalmente un modo per fermarsi, per ragionare tutti insieme e dire ok, questo malessere che abbiamo vissuto, specialmente interno alle aziende tra l'altro, finalmente possiamo avere un motivo per dire ripensiamo. Quindi io penso che in alcuni brand dove già questo tipo di volontà c'era, questo tipo di malessere e di disagio rispetto a un proprio modo di intendere la moda, un proprio modo di intendere il rapporto con i clienti, questa cosa sicuramente verrà portata fino in fondo. Per altri probabilmente sì, da un certo punto di vista più ufficiale, e poi si troverà comunque il modo di essere presenti in maniera continuativa, in maniera non con le collezioni ufficiali ma con dei rinfreschi, diciamo così, tutto l'anno, ma insomma si troverà il modo comunque di far girare la macchina, perché sono comunque strutture molto molto costose e che hanno bisogno anche di questo flusso continuo. Bisognerà vedere un po' come organizzare questo tipo di novità, questo tipo di produzione.
Ho l'impressione comunque che questi inviti a rallentare abbiano portato a galla uno scontro anche abbastanza duro tra la parte creativa e quella commerciale dei brand, tra chi comincia a sentirsi un po' spremuto e chi piuttosto continuerebbe volentieri a spremere.
Lo stilista non può decidere da solo, anche perché prima di tutto realmente non decide da solo all'interno di marchi così strutturati, ma questa decisione comprende anche poi tutto il ruolo di tutto quello che vive attorno a un brand, che sono le fiere di settore, che sono gli showroom, che sono i grandi gruppi di acquisto, che sono i negozi di proprietà dell'azienda. Quindi è chiaro che va ripensato un intero sistema, di cui l'uscita delle collezioni è soltanto una punta di un iceberg, ecco.
In questo dibattito sul futuro della moda è intervenuto anche Giorgio Armani, che a febbraio, quando il virus era in viaggio da Wuhan verso l'Italia, era stato il primo a decidere di sfilare a porte chiuse a Milano. In una lettera indirizzata a WWD, il quotidiano online americano che si occupa di fashion biz, Armani ha scritto:
«L'emergenza attuale dimostra come un rallentamento attento ed intelligente sia la sola via d'uscita. Una strada che finalmente riporterà valore al nostro lavoro e che ne farà percepire l'importanza e il valore veri al pubblico finale. Il declino del sistema moda, per come lo conosciamo, è iniziato quando il settore del lusso ha adottato le modalità operative del fast fashion, carpendone il ciclo di consegna continua nella speranza di vendere di più, ma dimenticando che il lusso richiede tempo per essere realizzato e per essere apprezzato. Il lusso non può e non deve essere fast. Non ha senso che una mia giacca o un mio tailleur vivano in negozio per 3 settimane prima di diventare obsoleti, sostituiti da merce nuova che non è poi troppo diversa».
Gaia, che ne pensi? Credi che le aziende sapranno cogliere questa opportunità per riguadagnare una dimensione più autentica, più umana, e compiere quella che qualcuno ha definito una rivoluzione necessaria?
Io penso che in questo momento di riflessione e di fermo sicuramente quello che verrà fuori sarà una maggiore pluralità, una maggiore sfaccettatura delle scelte strategiche all'interno delle aziende, che comprende non soltanto una differenza di prodotto finale o di target finale o di stile, no? Ma proprio un modo anche di vendere, un modo di proporre un calendario, un modo di scegliere dei canali piuttosto che altri, perché come esistono clienti completamente diversi e prodotti completamente diversi, devono essere per forza dei modelli strategici diversi. Il momento che tutti stiamo sfilando nella stessa maniera, tutti sfiliamo negli stessi giorni, tutti abbiamo un certo tipo di richiesta fra collezione principale, cruise, anticipazione, eccetera, si rischia un po' di appiattire degli sforzi enormi che vengono fatti poi dal punto di vista dello stile, dal punto di vista della ricerca. Quindi sicuramente sono sempre più convinta che comunque dei modelli che abbiamo copiato dagli altri perché pensavamo fossero universalmente di successo ora cominciano a far vedere le proprie falle.
Naturalmente, anche i momenti più visibili di tutto questo, le sfilate e le settimane della moda, col caravanserraglio di personaggi pittoreschi che si agitano attorno alle passerelle, ne stanno uscendo rivoluzionati. In molti casi, hanno già assunto forme che fino a pochi mesi fa erano impensabili.
Welcome to the CR Runaway with Anpar
against COVID-19 online show.
Together, we're stronger.
Hello, fashion fans. Please, start to take your seats. The fashion show is about to begin.
Questo è l'inizio di Fashion Unites, la sfilata benefica organizzata il 1 maggio da Karine Reutfeld, ex direttrice di Vogue Paris, e trasmessa su YouTube. Per la prima volta le modelle non sfilavano su una passerella, ma nelle proprie case. Anche la settimana della moda maschile di Londra si è svolta a metà giugno solo online, attraverso una piattaforma stile Netflix, piena di contenuti multimediali.
Fashion weeks are meant to help.
We do need to see real systemic change.
If we can help in a digital sphere, then surely that's better for everyone.
E lo stesso vale per la Digital Fashion Week di Milano, che comprende webinar di approfondimento, Lectio Magistralis e una piattaforma dedicata agli showroom. Tutto in remoto. Chi le ha frequentate ha descritto queste iniziative come interessanti, ma ha anche riconosciuto che gli abiti sono passati un po' in secondo piano. Per suscitare attenzione, oggi è più importante ingaggiare un bravo videomaker che un sarto di qualità. Gaia, pensi che le modalità con cui la moda si presenta cambieranno davvero così radicalmente? Quegli show eccessivi degli ultimi anni saranno ridotti alla normalità?
La moda non va d'accordo con il concetto di normalità. Non esiste questa cosa qui. E lo spettacolo deve continuare a esserci. La bellezza sarà il creare lo spettacolo su misura. Cioè non sfileremo tutti sulla stessa passerella, con le stesse modelle, con le stesse agenzie, con le stesse a volte colonne sonore e con le stesse tempistiche. Avremo voglia di fare sfilate diverse, avremo voglia di fare delle feste in cui, un po' come succedeva, no, anni fa, nel periodo un po' dei primi anni 80, della fine degli anni 80, in cui ogni stilista, ogni brand trovava un modo assolutamente personale di fare questo show, ecco, chiamiamolo show più che sfilata, in cui io mescolo magari la musica che mi piace, mescolo persone che indossano i miei capi che non sono modelle e non sono neanche gli estremismi che abbiamo visto ultimamente, in cui per fare il brand inclusivo punteggiavo con la taglia 54 le altre modelle taglia 36 o 38, ecco, diciamo che dovrà essere più un film, uno show, un libro, a seconda della personalità del brand. Credo quindi che lo spettacolo continuerà, ma finalmente assomiglierà realmente al brand che lo propone.
Mi chiedo se insieme agli show sopravvivranno anche gli influencer, che negli ultimi tempi avevano perfino guadagnato la prima fila delle sfilate. Anche loro, come tutti, nei mesi scorsi sono stati costretti a rimanere chiusi in casa, ma non tutti sono stati reattivi come Chiara Ferragni e Fedez nel riposizionarsi e nel crearsi una nuova popolarità basata sui buoni sentimenti.
E se noi ci affidiamo alle precauzioni che ci sono state date, quindi lavarsi spesso le mani, evitare il contatto fisico, ma soprattutto evitare l'assembramento di persone, questa epidemia avrà una vita molto più breve e non avremo tutte le complicazioni che potrebbero generarsi in un momento in cui una terapia intensiva è piena di pazienti che hanno complicazioni.
Gaia, secondo te il fenomeno dei fashion influencer resisterà a questa crisi oppure ne uscirà ridimensionato? Negli Stati Uniti circa il 30% dei marchi di moda ha già cancellato accordi con molti di loro.
Cioè è scoppiata una bolla che conoscevano tutti, che tutti sapevano che esisteva, ma nessuno aveva il coraggio, il tempo e la forza, insomma l'autorevolezza per mettere in discussione. Quindi il momento che io so già che alcuni influencer, i numeri sono totalmente gonfiati e non portano realmente a nessun tipo di valore aggiunto per il mio brand, preferisco magari portare dei personaggi che recupero da mondi diversi, dal passato, che recupero dalle mie conoscenze personali, che portano un valore aggiunto reale, che completano il racconto attorno al mio brand. Potrebbero essere dei cantanti che non conosce nessuno, potrebbero essere dei micro influencer, dei nano influencer che però sono molto attivi e hanno una tono di voce molto ascoltato e molto apprezzato da chi li conosce, da chi li segue. Potrebbero essere persone che lavorano con me, pensiamo a Piccioli quando esce con le sarte, no, del suo atelier. Potrebbero essere personaggi della politica. Diciamo che tutto questo processo di personalizzazione e di sfaccettatura avrà influenza anche sul fenomeno di chi parla di noi.
Devo riconoscere comunque che, eccessi a parte, in questo periodo di difficoltà il mondo della moda ha cercato più di altri di pensare a come costruirsi un futuro migliore. Ha scritto Vanessa Friedman, la crisi petrolifera della metà degli anni 70 fece nascere il discorama e l'esplosione di colori e tattilità della collezione dei balletti russi di Yves Saint Laurent. La crisi finanziaria del 2008 ha portato la fioritura sugli abiti dei loghi del lusso che spuntavano con l'ubiquità delle margherite. Questo non è necessariamente un segno di indulgenza, è una dichiarazione di fede nel potere della bellezza di sollevare lo spirito. La moda è creata per il futuro e questo implica avere fiducia in quel futuro.
In questo momento c'è bisogno di pensare al futuro, c'è bisogno di essere ottimisti, c'è bisogno di immaginarci del futuro. E chi, se non un indotto che si occupa di futuro ogni settimana, perché si ragiona sui 2 anni successivi ogni giorno, poteva farlo. Quindi sicuramente la moda e la scienza, mi rendo conto che sembra paradossale metterli insieme, sono gli indotti che più parlano di futuro.
Concludo chiedendo anche a te di suggerire un libro, un film o una serie televisiva che possa aiutarci ad affrontare meglio il futuro. Per esempio, c'è qualcosa che possiamo leggere o guardare per diventare, domani, dei consumatori di moda più consapevoli?
Guarda, dirò un film documentario che ho visto ormai 5 anni fa, che si chiama The True Cost, che è stato nominato varie volte ed è uno scenario abbastanza sconvolgente di quello che realmente c'è dietro un certo tipo di produzioni del mondo della moda nei paesi lontani da noi. È un documentario molto forte, molto ben fatto, molto plurale, è veramente molto obiettivo. Mi rendo conto che è un po' violento, che è un po' pesante, però diciamo che è un po' come quando la mamma ti fa l'urlo quando sei piccolo, che ti sta facendo per il tuo bene essenzialmente, che poi da grande ti rendi conto che ti ha portato a essere una persona migliore. Ecco, io l'ho visto 5 anni fa, non lo vedrò più neanche se mi pagano, perché è stato veramente una bella botta, ma io penso che tutte le persone che lavorano nel mondo della moda e tutte le persone che fruiscono moda, quindi potenzialmente tutti, lo dovrebbero vedere. Tutte le persone che lavorano nel design, perché diventeranno responsabili di produzioni. È chiaro che stiamo parlando di un mondo più legato al fast fashion, però è anche vero che è uno scenario che abbiamo tutti, con la nostra ignoranza e con la nostra superficialità, contribuito a creare, e che purtroppo è molto più vicino per alcuni aspetti di quello che pensiamo anche in Italia.
Ti ringrazio molto, Gaia. Noi ci ritroviamo con Davide Inia, uno degli attori e drammaturghi più originali, per ragionare di teatro, di musica classica, di spettacolo dal vivo, in una parola di qualcosa che è stata dimenticata, omessa, pesantemente condizionata dalle regole sul distanziamento sociale e per la quale non è forse tanto il caso di domandarsi come cambierà, quanto piuttosto si riuscirà a sopravvivere dopo questa pandemia. Ci sentiamo presto. Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Francesca Bottenghi e Francesca Negri. Letture di Roberto Marinelli ed Elena Scalet. Produzione di Carlo Annese.